A fantasia tutto si muove. Le montagne, le pianure, gli impalpabili confini, i punti cardinali. Le stagioni, i giorni, le notti non si possono calcolare. A fantasia non ci sono distanze da misurare. Ma se con dita leggere seguirai il profilo di quel dolce lamento che nasce come all'improvviso da un antico silenzio, troverai il suo unico punto fermo, una vasta pianura, un giardino, un labirinto, e nel suo centro la città di Amarganth, tutta d'argento. Per arrivare alla sua torre più alta, dove risiede la corte e la sua sovrana, dovrai entrare in un intrico di scale, porte, balconi e terrazze profumate che non resteranno a lungo nella tua memoria, ma che continueranno a raccontarti una strana storia. Il regno di Fantasia è normalmente molto popolato. In alcuni continenti piuttosto isolati vivono creature fatte di tronchi e di rami. In altri ci sono esseri di fuoco, in altri ancora si mangia la pietra oppure si costruiscono case che sembrano di nebbia. In qualche sperduta regione vivono esseri senza nome, in altre ancora si muore neonati e si nasce vecchi. Fino a qualche tempo fa c'era chi viveva anche nella città degli spettri. Ora è rimasta senza abitanti, scomparsi in un nulla tenace e potente che minaccia l'intero paese. A Fantasia si vive di attese. Ci si alza ogni mattina e si scruta l'orizzonte, sperando di vedere qualche cavaliere errante in grado di vincere questo strano male, la sua invidia e la sua fame, armato solo di coraggio, fortuna e di altruismo. Nessun altro paese al mondo dipende così tanto dal turismo. Per arrivarci non è necessario nessun visto. Basta leggere un libro che non ha fine, dare un nuovo nome all'imperatrice e portare al collo Laurin, un amuleto d'oro, che proteggerà il tuo viaggio come fosse un tesoro. Quando tutto sarà compiuto, dovrai ricordarti di rimetterlo dove lo hai trovato. Ma se te ne dimentichi, non è un gran peccato. In questo caso, ancora immerso nella lettura, ti ritroverai a cavallo di un drago alato tutto bianco e vedrai dall'alto una terra ricca dal clima temperato, con i suoi monti, le barriere rocciose e l'azzurro di un fiume generoso che semina di verde il suo percorso. Situata tra l'India e il Sikkim, la Valle Sacra vi riserverà molte sorprese, trasformando per prima cosa il vostro drago in tigre. Con denti lievi verrete trasportati fino a quel posto che domina il vostro sonno più nascosto, fatto di grotte grandi come cattedrali e di tunnel chiari, ricoperti di mappe astrali. Riflesso nell'acqua di un pozzo, vedrete, proprio lì in fondo, il marmo di un tempio, gli archi, le porte e tutto intorno mura ancora più antiche, disposte in cerchio, come un ricordo. Si dice che siano anni che nessuno ci fa caso, che stia cadendo a pezzi, andando in rovina, ma voi trattenete il fiato e guardate bene. È illuminato dalla luce della luna ed è una cosa buona. Porta fortuna. Allora, respirate piano e senza più paura, camminate ancora. Seguite il suo pallore discreto verso un sud imprecisato e vi ritroverete alle porte del bosco incantato. Qui, nella terra degli Zooks, terribili guardiani del sogno e della veglia, tutto vi sembrerà più lento. Ma non vi preoccupate, ci resterete solo un momento. Il tempo di sedervi intorno al fuoco, di ascoltare le loro storie così lontane, di bagnarvi nelle acque delle fontane, di vedere una luce lieve, fosforescente, il tempo di perdervi ancora una volta nella vostra mente. Prendete pure la testa tra le mani, se ne sentite il bisogno, e inseguite quel volto sepolto, dimenticato. Stringete forte una mano che così bruna e sottile avrebbe il potere di darvi la morte. E poi, se ci riuscite, andate oltre. Arriverete in una terra in cui non è mai notte, in cui mai nessuno ha sonno. Sarà forse per questo che nel paese delle colline, nella Cina centrale, si litiga tutto il giorno. Vi aggirerete stanchi e accaldati, per strade arse dal sole, guardandovi i piedi mestamente, come fanno da sempre, i suoi rissosi abitanti. Non vedrete l'ora di andarvene, di uscire da questo sogno troppo bianco. E quando comincerete a sentirvi davvero male, alzate gli occhi. C'è una frontiera da attraversare. La terra di Ettingsmore è una vasta brughiera piuttosto solitaria. Il suo silenzio profondo è rotto ogni tanto dal richiamo di qualche pavoncella, di un chiurlo, di un falco. In una delle gole di Ettingsmore, quella che si trova ad occidente, si vedono volare spesso dei grossi sassi o delle immense rocce che cadono quasi sempre, con gran sconquasso, in qualche fosso. Sono lanciate dalle mani colossali dei giganti del nord e il tiro al bersaglio è il loro sport. Tirano questi massi contro una collinetta sempre la stessa, ma molto raramente riescono a colpirla. Queste competizioni degenerano spesso in liti furibonde, in cui i giganti si colpiscono reciprocamente in testa con grandi mazze. Ma niente paura, in genere non si fanno molto male. I loro crani sono così duri che l'arma spesso rimbalza. A 10 giorni di distanza, andando sempre verso nord, si trova un'altra gola con un ponte enorme, un po' cadente, ma ancora transitabile. È stato costruito, in un'epoca non databile, con pietre grandi come i monoliti di Stonehenge ed è scolpita con immagini di minotauri, seppie, millepiedi e divinità spaventose. Da qui, la strada attraversa molte altre gole, fino all'antica capitale del regno dei giganti, ormai distrutta, e a una stazione, con un solo treno che parte. Vi siederete in uno strano scompartimento pieno di mangiatori di fuoco, di consiglieri di corte, di ambientalisti inviati in missione presso un qualche osservatore zoologico dei galletti di bosco, animali protetti dal Ministero della Fauna locale. Vi guarderanno incuriositi, ma non vi faranno del male. Vedrete anche alcuni funzionari di Stato in costumi sgargianti, tipici della commedia dell'arte, e dei pazzi appena liberati che se ne vanno contenti da qualche parte. Tutta questa confusione potrà inizialmente sconcertare il viaggiatore che, un po' in disparte, vedrà dal finestrino più vicino frutteti, vigne, castelli barocchi e un magnifico paesaggio alpino. Con un allegro stridore di freni, alquanto disarticolato, arriverete alla stazione principale di Taroccania, che non è proprio uno stato, ma una monarchia a sé stante, governata da 4 re che si succedono annualmente. L'unico requisito richiesto per diventare monarca è la somiglianza con i reali del mazzo dei tarocchi, quindi possono diventare re anche gli sciocchi. Il vero potere, comunque, si trova nelle mani di un dittatore che corrisponde alla carta del matto e che si veste da arlecchino. A Taroccania prevale l'atmosfera di un misterioso e sconclusionato festino, dove ben poco sembra avere senso. Nella più famosa manifattura di arazzi, ad esempio, ogni pezzo appena terminato viene sistematicamente disfatto e poi rifatto con grande attenzione. Sembrasi un modo per combattere la disoccupazione. Nelle campagne circostanti la capitale Tarocco si incontrano spesso esiliati politici con i loro bicicli. Si vedono anche diversi anacoreti. Sono simpatici e di gradevole aspetto anche se sono appena tornati da qualche deserto. A Tarocco Il visitatore vedrà parchi ben curati con bellissimi fiori, case e piazze dipinte in diversi colori che ospitano di frequente grandi celebrazioni, in cui non è raro incontrare, specialmente a tarda sera, giovani amazzoni in vesti di seta. Molto presto la mattina si possono vedere invece dei politici importanti che passano in portantina. Per il vostro soggiorno nella capitale si consiglia l'hotel Principe di Metternich, che non è affatto male. Si ricorda inoltre che è alla Quaccheronisches Kaffeehaus che si incontrano le persone più interessanti. E se dopo qualche tempo vi sentirete un po' stanchi, tutto quello che dovrete fare è accarezzare il vostro Aurin e addormentarvi. Quando vi sveglierete, la mattina successiva, sarete già nella misteriosa Despina. La città di Despina, che si dice si trovi in una località molto segreta, ha la caratteristica particolare di non sembrare mai la stessa. Se la vedi da terra, ad esempio, ti apparirà come una nave pronta a salpare, col vento in poppa, le merci da trasportare, porti diversi a cui arrivare e tanta gente che ti saluta commossa, sventolando fazzoletti bianchi mentre parti. Se vieni dal mare, invece, ti sembrerà la gobba di un cammello e, guardando oltre, vedrai otri e bisacce di frutta candita, vino di datteri, foglie di tabacco e una lunga carovana che ti porta attraverso un deserto rosso e affascinante ad oasi di acqua dolce, palme, bacche. Lottare contro queste illusioni può essere un vero problema, anche perché in qualche modo sai bene che Despina non è vera. Del resto, vivere, camminare e mangiare in una città falsa può procurare dei fastidiosi mal di testa. Per questo non sono pochi quelli che, uscendo a fatica da questa battaglia che può sembrare infinita, atterrano, magari un po' fuori pista, all'aeroporto della Foresta della Vista. La prima cosa che sentirete quando arriverete sarà la musica di un'orchestra che suona senza tregua. È diretta da Chroma, il dittatore del colore, e ogni strumento ne suona uno diverso. Si dice che se l'orchestra smettesse di suonare, tutti i colori del mondo sparirebbero. Seguendo l'unico sentiero un po' sconnesso, entrerete in un villaggio dove gli abitanti, di cui non sappiamo il nome, sono in grado di vedere in ogni direzione. C'è chi dice che riescono a vedere come andrà a finire un'azione ancora prima che abbia inizio. Vedono le cose anche come erano in principio. Ed è per questo che, dopo avervi accolto con cortesia, vi parleranno con una certa nostalgia della città della realtà, i cui splendidi palazzi, le cupole, le torri, si vedevano benissimo anche da là. Vi racconteranno con un nodo in gola di come se ne sia andata senza lasciare traccia, ignorata dai suoi abitanti che avevano sempre fretta. Sembra sia scomparsa dalla sera alla mattina e che da allora niente sia stato più come prima. Scuotendo il capo al ricordo di tanta perduta bellezza e facendo un gesto vago con le braccia, vi indicheranno una piccola collina con al centro una casetta. Vi spiegheranno che ha quattro porte che le dovrete ignorare tutte, tranne la terza, o vi ritroverete al punto di partenza. Se seguirete i loro consigli con modestia, aprirete la porta giusta e lascerete con una sottile angoscia il loro mondo per incamminarvi verso un piccolo porto. Per raggiungere l'isola di Xiros, dovrete prendere quel traghetto che ogni giorno parte dalla Foresta della Vista per portare ai xiroxiani ogni genere di provvista e che poi riparte carico dei prodotti della pesca. Se la guardate da lontano, Xiros vi sembrerà una tartaruga marina con le zampe in aria. Se vi avvicinate, questa impressione cambia, ma comincerete a sentirvi minacciati da una lunga distesa di sabbia, implacabilmente bianca. Un po' confusi, camminerete verso la costa orientale che, secondo gli studi del professor Goldman, moltissimi anni fa era una colonia atlantidea e per parlarvi di questa sua idea vi offrirà dell'ottimo tè nella sua capanna, piuttosto consulta ma pulita e spazzata dal vento. Poi vi accompagnerà con passo lento all'antico imbarcadero, che è sorretto da due grandi pilastri interamente ricoperti di geroglifici piuttosto atipici. Vi metterà al corrente di questa e di altre incredibili scoperte, ma a un certo punto il suo discorso si farà contorto mentre il suo sguardo si perderà in un posto nascosto come uno squarcio di lontananza dove non si trova più speranza. Allora, con una voce che vi sembrerà distante, vi dirà che Xyros è una terra incantata e che nessuno riesce a dimenticarla, che capita spesso che chi prova ad abbandonarla debba farvi subito ritorno o perderà per sempre il senso della notte e del giorno. Ma voi mantenete la calma e chiudete gli occhi. Poi, invece di farvi prendere da quella folle esaltazione di cui cade spesso vittima qualche impressionabile viaggiatore, cedete pure ad una sana disperazione. Con una logica emotiva che rasenta l'incredibile, dimenticherete l'isola e vi ritroverete nel bel mezzo della città della notte terribile, circondata dal fiume dei suicidi, da una vasta laguna, da lande desolate, paludi e savane spietate. A est potrete ammirare un mare piuttosto scuro che nessuna nave ha mai varcato. La città, nella quale state ancora un po' attoniti camminando, pare sempre immersa in un umido sudario. Con l'unica guida di fiochi lampioni, attraversate senza eccessivi timori le sue vie molto strette, a cui si affacciano tra i voli di grigie civette case immense e silenziose, in cui vedrete tremolare una sola timida luce. Nonostante ad ogni incrocio sentirete crescere in voi un terrore nuovo, avanzate, affrettando leggermente il passo, e arriverete, nel giro di pochi minuti, al monumento della grande dama alata che tiene in mano un compasso. Si tratta della Malinconia, naturalmente, patrona della città. Si trova di fronte a un grande palazzo che svetta solitario tra vaste piazze deserte. Voi guardatela negli occhi e mettetela alle strette. Chiedetele dove si trova la via del sogno ignoto. Lei vi risponderà con un gesto remoto, indicando qualcosa che va al di là della sua fronte. Voi ringraziatela cortesemente, poi giratele le spalle e andate da tutt'altra parte. A questo punto potreste tirare il fiato e considerare chiuso questo itinerario, oppure potreste ripartire. Ci sono altri posti da vedere. Se sentite una qualche nostalgia della città della notte terribile e della sua desolante atmosfera, ad esempio, potreste andare nella triste Lituania, che non ha nulla a che fare con quella vera. La nostra vi offre un paesaggio di paludi malsane, buie foreste, nebbie inquietanti, urla e ululati terrificanti. Vi consigliamo di non girare mai senza ombrello, perché qui raramente il tempo è bello. Nella nostra Lituania piove incessantemente, salvo quando nevica o quando cadono chicchi di grandine grossi come mele. Talvolta, anche se raramente, piove, nevica e grandina contemporaneamente. Allora si mette a soffiare un vento furioso tipico di qualsiasi stagione. Vi conviene farvene una ragione e pernottare all'Hotel Balkstad oppure al Versalis. In entrambi si serve la starca, bevanda fortemente alcolica, mentre un'orchestra di sole donne suona una musica travolgente. Spinti dalla musica, potrebbe venirvi voglia di un po' di movimento, anche senza senso, ed è per questo che ve ne andrete di corsa alla terra sussultante, formata da colline e vallate che variano e ondeggiano continuamente. Se vi arrampicate in cima a un colle, per dirne una, potreste sentirlo poco dopo sprofondare sotto di voi fino a trasformarsi in una pianura. Se state invece scendendo le pendici di un monte, potreste trovarvi, men che non si dica, ad arrancare in salita. Dopo tutta questa fatica, e se non avete lo stomaco sottosopra per il mal di mare, potreste andare a vedere Bignea la Crema, un piccolo villaggio a ovest del fiume Shampo, incastonato tra campi di frumento. Da lontano sembra un cappellino ed è leggero come un pasticcino. Al centro della piazza principale si trova un gigantesco rocchetto di spago. Un capo è attaccato al villaggio e quando se lo porta via il vento, lo spago si svolge impedendogli però di andare molto oltre. Poi gli abitanti lo riavvolgono e riportano il villaggio nel sito originale. Vi assicuro che è un'esperienza niente male. E infine, prima di mettervi il pigiama e di addormentarvi, potreste visitare la terra di Audela, che sta al di là del velo dei sensi. Si dice che il velo non si possa sollevare, ma che si può strappare. Gira voce che questi strappi siano come il fuoco. E non è poco.